www.radiojo.it e la storia continua. La bottega dei rimedi, lo speziale. I primi ricettari. Nei primi secoli dopo il 1000, tutto questo patrimonio di conoscenze farmacologiche, in parte ereditato dal sapere dell'antichità classica e in parte accumulato nel tempo empiricamente dagli speziali nelle loro officine, cominciò a venire ordinato e codificato. E nel 400 la categoria disponeva ormai di un'ampia letteratura scientifica, rivolta a un pubblico di specialisti e ritenuta indispensabile per la cultura professionale di chi esercitava l'arte. Il campo scientifico, il mondo islamico, era allora all'avanguardia e si devono ai grandi dottori arabi alcuni tra i compendi e ricettari di maggiore fortuna, che ritroviamo spesso annoverati negli inventari di bottega degli speziali dell'epoca. Il De Semplicibus del medico Avicenna, di cui ancora oggi dobbiamo gran parte della nomenclatura farmacologica, e i libri del farmacologo Giovanni Mesué, che per primo aveva impostato la classificazione delle droghe e dei farmaci e lo studio sulle loro proprietà. Altre opere provenivano dalla fucina della scuola medica di Salerno, come già ricordato nel trattato di Saladino d'Ascoli, o l'antidatario di Nicolò Salernicano nel secolo XII. Alla fine del XV secolo, con il nuovo ricettario composto dal Collegio dei Dottori di Firenze, in volgare, e corredato da illustrazioni, si ebbe il primo esempio di una vera e propria farmacopea ufficiale, nel cui solco apparvero, ma ormai si era nel 500, un ricettario ufficiale romano e uno bolognese. La comparsa di codici a carattere pubblico, che riunivano e uniformavano le prescrizioni relative alla preparazione dei medicamenti e cui si richiedeva degli speziali di attenersi scrupolosamente nello svolgimento del loro lavoro, sanciva la compiuta evoluzione della categoria in direzione di una riconosciuta professionalità che essa si era guadagnata soprattutto dal 200 in poi, via via che si era andata organizzando in corporazioni, col dotarsi di una sorta di vero e proprio codice deontologico. E l'etica professionale. Pur con alcune differenziazioni da una situazione all'altra, infatti, in tutte le realtà urbane gli speziali si impegnavano a mantenere elevato il decoro professionale, osservando una specie di norme di comportamento riferibili a un'etica di categoria, che la sanzione di multe onerose interveniva a corroborare. Essi venivano così a distinguersi dal variopinto mondo dell'esercizio più o meno sommerso e illegale della pratica farmaceutica, che, lucrando sulle sofferenze degli ammalati, dava da sopravvivere a ogni sorta di praticoni e ciarlatani. In linea generale, da chi svolgeva la professione ci si aspettava una condotta morale esemplare, che non fosse dedito a vizi come il vino, il gioco o le donne, che non si mostrasse avido nello svolgimento della propria attività, che non fosse troppo giovane. In alcune città, da Roma a Padova, si poneva il limite minimo di 25 anni di età per poter esercitare, che fosse un uomo sobrio, coscienzioso, timoroso di Dio e soprattutto raccomandava a Saladino d'Ascoli che fosse ben istruito ed esperto dell'arte sua, non un rozzo novellino, perché deve avere tra le mani la vita umana e che è il bene più prezioso del mondo. Entrando nel merito dell'esercizio vero e proprio della professione, prima di tutto l'etica dello speciale imponeva che a un compito di grande responsabilità, come la pratica farmaceutica, ci si dedicasse con onestà e coscienza. I medicamenti dovevano essere preparati con ingredienti di buona qualità e seguendo scrupolosamente la prescrizione del medico o un antidotario autorizzato. Gli speciali si impegnavano a non sostituire un componente con un altro nelle preparazioni. In particolare consideravano una mancanza molto grave utilizzare negli sciroppi il miele quando era chiesto lo zucchero, più costoso ed evidentemente ritenuto dalle maggiori proprietà terapeutiche. Nelle spezierie non si procuravano abortivi e non si preparavano né vendevano e neppure si conservavano veleni o composti che potessero far perdere l'intelletto, con l'eccezione di quelle sostanze alle quali, pur essendo tossiche, venivano riconosciute anche proprietà terapeutiche nei confronti di determinate patologie. Frodi in agguato. Nella realtà quotidiana, tuttavia, la correttezza e la preparazione professionale dei singoli esponenti della categoria non dovevano essere qualità sempre e comunque garantite, come del resto avviene in tutti i mestieri e come in definitiva appare confermato dall'insistenza con cui nelle città italiane gli speciali erano richiamati alla rettitudine e all'onestà del lavoro. Già ai medici, per quanto rappresentassero una categoria assai rispettata, spesso i contemporanei rimproveravano privilegi goduti senza un effettivo merito, ignoranza e venalità. A loro volta gli speciali non sfuggivano ad accuse analoghe, in primo luogo a quella di praticare frodi e raggiri ai danni degli ammalati. Critiche alle quali, ancora nel XVI secolo, dava voce il canonico Tommaso Garzoni da Bagnacavallo, che nella sua ponderosa opera «La piazza universale di tutte le professioni del mondo e nobili e ignobili» del 1585, a proposito degli speciali denunciava come spesso perpetuassero imbrogli e in qualche caso anche molto gravi. Di malitia sinistra, di animo, componendo alle volte medicine mortifere e col ministrare una cosa per un'altra e col mascherare nei calici delle bevande roba marcia, vecchia, stentita e fragita quanto dir si possa, la quale alle volte conoscono et alle volte non di sconcia ignoranza hanno comprata da barbari levantini a buon mercato per levare su bottega la meglio che succeda. www.ridigio.it e la storia continua.